Benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid. Oggi la puntata sarà praticamente monopolizzata da quelli che sono stati gli avvenimenti della settimana, ma soprattutto del weekend, e quindi le elezioni che si sono svolte in Italia, in Europa, ma anche altrove, perché ci sono state le elezioni sia nel Libano che in Ossetia, e che richiede l'autonomia dalla Georgia. Quindi sicuramente i risvolti politici sono alla base dell'agenda di questa settimana, e soprattutto perché si sono verificate delle enormi svolte, degli enormi cambiamenti da un punto di vista del panorama politico e anche da un punto di vista sicuramente sociale, perché ci sono dei forti segnali da quello che si nota con il voto in Italia, ma anche in Europa, dato la crisi economica, è data anche una svolta nei confronti dei partiti più di destra, ma non solo di destra, diciamo xenofobi anche. Polaroid questa settimana ci sarò essenzialmente solo io, perché non gli altri ragazzi sono stati impegnati in altre esperienze, e subito la rassegna stampa la vedremo dopo, però avremo a che fare con anche altre notizie che non riguardano solo il voto, nonostante sia appunto l'argomento principale. Quindi, come prima cosa, diamo subito uno sguardo all'Italia e al voto delle europee, che sicuramente ha caratterizzato anche gli eventi televisivi di quest'ultima settimana. Possiamo ricordare Berlusconi, diciamo, ha monopolizzato un'altra volta gli schermi televisivi. Venerdì sera, poco prima della fine della chiusura della campagna elettorale, era fino a mezzanotte, era a Matrix praticamente, c'era solo lui, prima c'era sulla Rai. C'è stata ovviamente anche la contestazione da parte degli altri partiti per ciò che riguarda la presenza sui canali televisivi, e appunto però è stata poi smorzata in vari toni. Quindi, essenzialmente, passando ad un'analisi vera e propria del voto delle europee che c'è stato qui in Italia, possiamo dire che lascia l'amaro in bocca. Vediamo prima di tutto il fatto che c'è stata una forte astensione rispetto alle altre elezioni, sia quelle dell'anno scorso, sia quelle degli anni precedenti, e vediamo che il PDL scende un po' con il livello di consensi, e molti giornali ne hanno parlato, anche se c'è stato il commento che l'astensionismo sarebbe andato tutto al PDL, oppure il voto degli indecisi che rimane così nel limbo delle votazioni stesse. E il PD non perde così tanto rispetto a quanto si pensava, la sinistra rimane del tutto fuori, ma il dato più interessante è la crescita della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, che l'Italia dei Valori raddoppia la propria preferenza, soprattutto perché è riuscita a raccogliere quella grossa parte degli indecisi e dei delusi che appunto hanno visto in altri partiti la perdita del consenso, mentre invece la Lega Nord va alla ribalta con le sue campagne molto spesso televisive da rotocalco, potremmo dire, soprattutto per quello che riguarda il tema dell'economia e della sicurezza. Quindi il partito di Silvio Berlusconi ha un po' l'amaro in bocca, potremmo dire, anche perché il Presidente del Consiglio aveva chiesto agli elettori un consenso alla sua leadership, mettendoci la faccia e presentandosi candidato in tutte le circoscrizioni. Il vero vincitore nel centrodestra è la Lega Nord, che guadagna voti e si avvicina alla soglia del 10%. Il PDL, che sperava di raggiungere e superare la quota simbolo del 40%, deve invece accontentarsi del 34,5%. Con un calo dei 2,5 punti rispetto alle politiche di un anno fa. Perde anche il PD, ma non è la fine del suo partito. Franceschini ha anche affermato che ci saranno nuovi risvolti. Si pensava che ci dovesse essere il giro di boa, ma in realtà così non è stato. Nel campo del centro-sinistra, appunto, abbiamo detto, è l'Italia dei Valori ad avere convinto un'ampia fetta di elettori desiderosi di un'opposizione intransigente, e fuori invece i partiti della sinistra dal Parlamento. Quindi il Cavaliere perde 2,5 punti sulle scorse politiche, pur guadagnando altrettanto sulle europee. E non c'è dunque lo sfondamento agognato e annunciato. Questo molti l'hanno riferito al fatto che Berlusconi, e anche la Russa lo diceva l'altra sera a Porta a Porta, Berlusconi ha fatto la campagna per lui e per la Lega, ma Io su questo onestamente avrei i miei dubbi. E ovviamente ci si chiede dell'effetto Noemi, se ha avuto un risvolto. E probabilmente sì, visto che il partito che più di tutti ha battuto su questo tasto, vale a dire l'Italia dei Valori, quadruplica i consensi rispetto a 5 anni fa e raddoppia rispetto alle scorse politiche. Ma non è solo questo. L'emorragia in casa del PDL, si chiama appunto Lega Nord, ha il sapore del federalismo e il retrogusto amaro delle leggi anti-immigrati. È un fatto che i principali provvedimenti legislativi messi a punto in questi 2 anni dal governo Berlusconi sono targati Lega, e il voto delle europee che emerge dalle proiezioni, segnato da un forte astensionismo, lascia l'amaro in bocca al partito di Silvio Berlusconi, anche perché il Presidente del Consiglio aveva chiesto agli elettori un consenso alla sua leadership mettendoci la faccia e presentandosi candidato in tutte le circoscrizioni. La perdita di consenso del PDL, se oggi permette al centrosinistra di tirare una boccata d'ossigeno, da domani potrebbe disegnare un'ulteriore radicalizzazione delle posizioni del governo. Un calo significativo è anche quello del PD, che perde poco meno di 7 punti rispetto alle politiche e si assesta intorno al 26,5, un risultato non positivo ma nemmeno una sconfitta totale, considerando che questa volta mancava all'appello anche il 3% dei voti radicali. La sconfitta del PD era annunciata e comunque meno grave di quanto si temesse. Il Partito Democratico è tra le forze principali nell'area del PSE in Europa, condizione questa che dovrebbe facilitare la strada a quell'allargamento ai partiti democratici all'interno del gruppo socialista caldeggiato da Franceschini e al quale lavora da mesi Piero Fassino. Ma se la strada a Strasburgo si semplifica, a Roma le cose vanno in senso opposto. Il governo leghizzato potrebbe costringere l'opposizione gentile del PD nell'angolo. Infatti si parla molto anche del fatto che adesso la Lega, con il suo 9-10%, abbia ancora di più un potenziale di ricatto nei confronti del partito della maggioranza. Si grida al problema della maggioranza stessa, come se il PDL non sia effettivamente più la vera maggioranza in Parlamento, comunque tra i consensi. E stretto tra riforme difficili da digerire e l'opposizione di Pietro, è il grande vincitore di questa partita elettorale. Di Pietro appunto si assesta all'8%, quasi il doppio del 2008, anno in cui aveva conquistato il 4,4%. A sinistra invece c'è il problema della scissione che c'è stata. Uniti, Rifondazione e Vendoliani avrebbero potuto farcela, si pensa, ma magari avrebbero perso anche quelle piccole preferenze non meno importanti di chi magari è più legato ad un partito che ad un altro, e quindi non avrebbero gradito una fusione tra le due correnti. Ma le cose sono andate diversamente: nessuna delle due formazioni supera la soglia di sbarramento, mentre subiscono l'emorragia a favore di Italia dei Valori, un regalo che Di Pietro intende capitalizzare. Non a caso, a urne appena aperte, il leader dell'IDV si affretta a dichiararsi partito non di opposizione ma di alternativa e ne rimarca i caratteri sociali. Può invece gioire l'UDC di Pier Ferdinando Casini, che tuttavia non ha avuto un grosso balzo in avanti. Ha ottenuto il 6,6%, nelle ultime elezioni aveva avuto un poco meno. La scommessa dei centristi di restare fuori dagli schieramenti facendo opposizione al governo Berlusconi gli ha regalato, secondo le proiezioni, un risultato migliore di quello delle politiche. E quindi questa è bene o male il panorama che ci ha riguardato per ciò che riguarda le europee con il voto in Italia. La situazione cambia per ciò che riguarda le amministrative: ci sono ancora alcuni comuni, alcune province che stanno scrutinando, ma questo appunto è da vedere comunque anche nel quadro di una scelta degli elettori stessi, perché è pur vero che esiste il voto diviso, però è comunque un segnale da parte degli elettori stessi. Io, prima di passare alla prossima canzone degli Incubus, volevo ricordarvi nuovamente i nostri contatti, se volete contattarci, suggerirci, dare appunto dei piccoli input. Abbiamo la mail redazione @titolidigoda.org, e adesso passiamo alla canzone. Sono gli Incubus. Yeah. Non fare un riferimento a quella che è stata la tematica che nuovamente ha caratterizzato anche questa settimana, perché ci sono state le risposte da parte di Silvio Berlusconi sulle foto pubblicate da El País che riguardavano appunto le vicende di Villa Certosa, e in particolare anche El País ha risposto a quello che ha detto Berlusconi, perché il Premier ha voluto denunciare la testata giornalistica, perché appunto erano immagini personali, private, si ledeva la privacy, ma il problema era più che altro sui voli di Stato, più che altro, oltre che comunque la condotta in sé per sé non è delle migliori. In Gran Bretagna si guarda quello che sta accadendo, per molto meno c'è un intero esecutivo che si è dimesso, Gordon Brown è assolutamente al tracollo, potremmo dire, soprattutto appunto dopo queste europee che hanno visto un netto calo da parte dei laburisti e un rialzo invece dei conservatori. Quindi nella pratica il quotidiano spagnolo El País spiega in un suo editoriale la decisione di pubblicare sull'edizione cartacea e online le foto di Silvio Berlusconi a Villa Certosa. A scanso di equivoci per Berlusconi, ha affermato, è la stampa democratica quella che rispetta la sua intimità ed è lui quello che continua a cercare di censurarla. Pubblicando le foto delle sue feste private, infatti, non vogliamo giudicare la sua morale di cittadino, ma dimostrare che Berlusconi, come Presidente del Consiglio, sta cercando di trasformare lo spazio della politica democratica in un semplice prolungamento delle sue relazioni di amicizia e dei suoi divertimenti. Perché è quello che ha fatto, secondo le sue stesse dichiarazioni, quando è stato il momento di compilare le liste elettorali del suo partito o perfino di assegnare gli incarichi di governo. Se finora le uscite fuori luogo di Berlusconi erano state prese come comportamenti scherzosi, prosegue il País, oggi esistono nuove e consistenti ragioni per pensare che il primo ministro sta mettendo in gioco il futuro stesso dell'Italia come stato di diritto. E un'Italia in caduta libera è un motivo di preoccupazione per tutti gli europei, non solo per gli italiani. D'altro lato, invece, anche Le Monde ha risposto alle critiche o comunque anche a tutta la situazione politica italiana e scrive: la vita privata di Silvio Berlusconi ha nascosto la campagna elettorale, l'Europa è sparita, letteralmente divorata dal cosiddetto Noemi Gate. E in particolare c'è stato anche questo come risposta, cioè il fatto che la campagna elettorale delle europee sia stata non soltanto in Italia ma anche in Europa sia stata caratterizzata da tematiche più che altro interne, più che europee, e questa è sicuramente una risposta alla crisi economica che c'è in atto in tutto il mondo e che poi ha portato in un certo senso a far stringere il consenso elettorale intorno ai partiti di destra e xenofobi. A proposito della scelta del Paese, ancora Le Monde dice: casca a fagiolo nel dibattito sui rapporti tra Berlusconi e le ragazze. Il quotidiano spagnolo pubblica nella sua edizione di venerdì 5 giugno e sul suo sito delle foto, che definisce esclusive, scattate alle feste del Premier nella sua villa in Sardegna. Reazioni anche nella Repubblica Ceca: l'uomo nudo che compare in un'immagine secondo molti è l'ex primo ministro ceco Mirek Topolánek. Non avrei mai immaginato che le elezioni europee fossero così importanti da spingere i socialisti a ricorrere a manipolazioni e attacchi che alla fine si rivelano ridicoli. È un'affermazione che non brilla di intelligenza, insomma, che non siano importanti le elezioni europee, io ci andrei piano. Quindi Topolánek ha commentato sul quotidiano Lidov Novini la pubblicazione delle foto e ha definito le foto una brutale violazione della privacy, affermando appunto che si tratta di un fotomontaggio. E Topolánek poi si afferma vincitore nella sua nazione. Per l'Economist non è solo in Gran Bretagna che gli scandali rischiano di influenzare il voto alle elezioni europee. Anche in Italia la storia su Silvio Berlusconi e la 18enne aspirante modella Noemi Letizia hanno cominciato a turbare gli elettori. Queste insinuazioni non hanno ancora trovato fondamento, ma negando troppo decisamente le accuse, Berlusconi è riuscito a sollevare dubbi ancora più grandi sul suo comportamento. Tuttavia se ne è parlato molto, si è monopolizzata la stampa e si sono avuti effettivi risultati. E prima di passare all'ambito più strettamente europeo, quindi a vedere come l'Europa ha votato, passiamo ai Pearl Jam con la loro canzone Brother.
Oh,
allora diamo uno sguardo a quello che è il voto in Europa in maniera più dettagliata, proprio perché la tendenza era quella preannunciata nei giorni scorsi, nelle settime elezioni europee che hanno fatto registrare complessivamente un record negativo di affluenza. Il Partito Popolare si conferma come prima forza dell'Europarlamento, imponendosi nei principali paesi, dalla Francia alla Spagna e anche in Germania e in Italia. Quindi c'è una netta vittoria delle forze di centrodestra nelle settime elezioni europee che hanno fatto registrare l'affluenza al 43,39%, nel 2004 c'era stata quella del 45,47%, non è poi così tanto, tuttavia abbiamo sempre detto che le europee non hanno tutta questa grande risonanza all'interno dei singoli stati, forse perché si sente poco un'Europa unita tra le singole nazioni, che sempre di più si allarga ma in realtà sempre meno avvicina. E il Partito Popolare si è confermato prima forza dell'Europarlamento, imponendosi appunto in Francia e in Spagna, ma soprattutto quello che cambia è appunto la Spagna e la Germania, l'Italia ce se l'aspettava. Il PPE ha ottenuto tra i 263 e i 275 seggi sui totali 736. I socialisti vanno tra i 155 e i 165 seggi, mentre invece i liberaldemocratici diventano il terzo gruppo con 78 su 84 seggi. E infine i verdi in netta crescita con 52-56 seggi. È una serata triste per la socialdemocrazia, ha ammesso il presidente Martin Schulz, il presidente del PSE, e siamo particolarmente delusi perché è appunto una serata amara per noi, queste sono state le sue affermazioni. Particolarmente dura la batosta nei grandi paesi, a cui dovrebbe aggiungersi il tracollo laburista in Gran Bretagna, dove lo scrutinio è stato più lento. In Francia un nuovo trionfo per i gollisti di Nicolas Sarkozy, con l'UMP oltre il 28%, e una nuova dura batosta per i socialisti, fermi al 16%, praticamente alla pari con la sorprendente lista Europa Ecologista di Daniel Cohn-Bendit. Entrambi dovrebbero ottenere 14 seggi. In Germania, punita la Grosse Coalition guidata da Angela Merkel, che comunque tiene botta, e dagli exit poll emerge un calo significativo della CDU-CSU del cancelliere tedesco, passata dal precedente 44,5% al 38,2%, quindi è un calo abbastanza evidente, ma ha confermato anche la crisi della SPD, che ha preso lo 0,3% rispetto al catastrofico 21,5% del 2004, risultato peggiore di tutta la sua storia. Se i verdi con il 12% sono rimasti praticamente fermi al risultato di 5 anni fa dell'11,9% e la Linke di Oscar Lafontaine è avanzata di un solo punto, arrivando al 7,1%, a volare è stato il Partito Liberale di Guido Westerwelle, che ha fatto un balzo avanti del 4,5%, toccando quota 10,6%. In Spagna, prima sconfitta in 5 anni per il premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero, secondo i primi dati ufficiali, l'opposizione del Partito Popular, PP, ha conquistato il 42,03%, mentre nel 2004 aveva raggiunto il 41,21% e il 23 seggi contro il 38,66% per i deputati socialisti del PSOE, che 5 anni fa hanno ottenuto il 43,36%. Ma al di là di tutte queste percentuali, che possono anche lasciare un attimino perplessi e confusi, più che altro perché sono numeri, tuttavia saranno anche numeri, però rispecchiano la realtà vera di un'Europa che si spinge da tutt'altra parte con cambiamenti netti e decisivi. Affermazione della destra radicale in Austria e in Ungheria, mentre l'opposizione socialista del PASOK si è imposta in Grecia. Quindi gli unici paesi che tengono botta sono la Grecia e i paesi scandinavi, dove abbiamo la vittoria dei socialdemocratici in Danimarca e in Svezia, ma in Finlandia avanzano i partiti euroscettici. In Polonia ha vinto la piattaforma liberale civica del premier Tusk, in testa con il 45,3% dei voti. Al PO, quindi appunto a questo partito, andrebbero 24 dei 50 eurodeputati polacchi. Sconfitta la destra anti-europea di legge e giustizia dell'ex primo ministro Kaczynski, gemello del presidente attuale, che ha raccolto il 29,5%, pari a 16 seggi. massissima l'affluenza in Polonia, fermatasi al 27,4%. Ma una notizia molto interessante viene dalla Svezia col partito pirata, che per la prima volta nella storia entrerà nel Parlamento europeo con il 7,4% dei voti. È una svolta che racconta come muta il sentimento popolare intorno ai temi del copyright in internet, perché il scopo principale del partito pirata è rivoluzionare le leggi sulla tutela del diritto d'autore. È un partito con diramazioni in vari paesi europei, anche in Italia, ma come ben sanno anche i suoi sostenitori, è però molto improbabile che si replichi da noi il successo svedese. Quindi sicuramente è una svolta politica anche da questo punto di vista, visto che ci sono tante politiche internazionali che sono atte a cambiare la situazione su internet in maniera tale appunto da rendere meno libero l'accesso e meno libero anche lo scambio di informazioni su questo canale. Quella in Svezia è stata una bellissima vittoria che probabilmente porterà al partito pirata 2 seggi in Parlamento, dice Alessandro Bottoni a Repubblica.it, il portavoce del partito pirata italiano. Nei giorni precedenti la votazione era accreditato il 6% e insomma non poteva andare meglio, ancora le sue parole. In Svezia ha ottenuto 200.000 voti contro 35.000 del 2006, quando ha approvato per la prima volta il salto in Europa. E ora il quinto partito in Svezia e si calcola il più popolare tra chi ha meno di 30 anni. E dopo questo panorama sull'Europa e soprattutto su questi nuovi cambiamenti, abbiamo una nuova canzone con i Groundation e questa si intitola Headstrong.
I'll teach it to my son, yeah. What was learned from my mother? Yes, I'll teach it to my daughter. For you must remember, my friend, the line of history stretches far beyond we. And still we stand, time and time again, as a tribute to them. Well, now tell me if there's one thing that you're wanting, you got to let me know. Tell me something, tell me anything. Why did they all have to go? For if there's one thing that you're wanting, you got to let me know. Say something, say anything before I have to go, for Zion is awaiting. Jah people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Teach the children right, or they won't live too long, too long, not too long. Jah people in this life, you got to be headstrong, headstrong. It's strong. Live up in the right, but you won't live too long, too long. No, no. Long time ago, our future. What was learned from my mom?
my Sunday. For it was them who said, don't get mixed up in your knowledge of today. Give one a hand of corn and they die. Teach them to grow corn and you know they will survive. Well, now tell me if there's one thing that you wanted. You got to let me know. Tell me something, tell me anything. Why did they all have to go? For if there's one thing that you wanted, you got to let me know. I said hey, something, I said hey, anything. Before I have to go, for Zion is awaiting. Your people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Live up in the right, where you won't live too long, too long, not too long. Your people in this life, you got to be headstrong, headstrong, headstrong. Teach your children right, or they won't live too long, too long.
E a questo punto parliamo della situazione in Italia per ciò che riguarda le amministrative, quindi le provinciali e le comunali. Ci sono ancora alcuni comuni, alcune province in cui si sta scrutinando, dal sud arrivano le notizie in maniera abbastanza dilazionata e in ritardo, potremmo dire, ma questo voleva anche per le europee. E in particolare il PD regge in Emilia-Romagna e in Toscana, ma nelle altre regioni d'Italia la prevalenza è nettamente a destra. Guardiamo alla svolta per esempio a Napoli, dove il PDL ha sbancato, Bologna è ancora al ballottaggio, così come anche Milano, Torino. Lecce sarà al ballottaggio, ma Lecce è sicuramente spostata verso la destra, con Adriana Poli-Bortone con il 22%, che a questo punto avrà un ottimo potenziale di ricatto se deciderà di ricorrere di nuovo. La notizia è di nuove persone che si alla ribalta, nuovi volti alla ribalta per ciò che riguarda il panorama politico, in particolare Deborah Serracchiani del PD, che in Friuli Venezia Giulia batte il premier, di questo parlavano moltissimo ieri i giornali. Ancora invece al sud, con il PDL, Barbara Matera, che era la ragazza del dito di Rai 1, quella che faceva le presentazioni delle trasmissioni, è la seconda vincitrice al sud dopo Berlusconi, che si era candidato praticamente in tutte le circoscrizioni. Purtroppo non ce l'ha fatta il principe di Savoia, ma ce l'ha fatta Cristiano Magdi Allam. Questi sono i nomi che, se ricordate, di cui parlavano sempre Giancarlo e Alessandro nelle ultime settimane. E quindi le sfide chiave: a Bologna abbiamo detto si va al ballottaggio con Beatrice Draghetti, che era al 57,50 e il 33,01 del candidato appoggiato dal PDL Enzo Raisi. Reggio Emilia va al centro-sinistra. A Firenze c'è il ballottaggio tra Andrea Barducci e Samuele Baldini. Napoli abbiamo detto che è in netto vantaggio. Di Firenze mi riferivo alle comunali, alle provinciali, no, alle comunali, scusate, errata corrige. Mentre invece in Veneto è un netto vantaggio della Lega, in particolare a Venezia, a Verona e a Padova. Il primo partito sicuramente della Lega raggiunge picchi anche del 33%, ma dopo tutto è la sua terra, quindi c'era da aspettarselo. A Milano, appunto, abbiamo detto, e a Torino anche il ballottaggio. Per ciò che riguarda le comunali, invece, abbiamo ancora Firenze, Bologna, Perugia. Abbiamo il centrodestra che con Renato Locchi e del PDL allargato all'UDC, che candida Pino Sbrenna, ex DC. Mentre invece per ciò che riguarda la provincia di Firenze e Bologna vince il PD, che non va al ballottaggio. A Bari si fronteggiano Michele Emiliano, sindaco uscente del centro-sinistra e l'ex sindaco Simeone di Cagno a Brescia del PDL, appoggiato anche da una lista con Antonio Matarrese, già numero uno della Lega Calcio, ci informano. Terzo incomodo è Mario Russo Frattasi, quindi abbiamo ancora un ballottaggio un poco nella maggior parte dei luoghi, con delle sfide chiave che sicuramente vedono delle roccaforti che scendono, ma attendiamo i dati definitivi ad ogni modo. Dopo questa panoramica italiana passiamo, il prossimo argomento sarà quello delle altre elezioni che si sono svolte nel resto del mondo, in particolare nel Libano e in Ossetia, abbiamo detto, ma prima di queste passiamo alla prossima canzone, che è Boys Don't Cry.
To laugh about it, cover it all up with lies. I try and laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would break down at your feet, beg for plead with you, but I know that it's too late, and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't.
Allora, oltre alle elezioni in Europa, guardiamo quello che è successo anche nel resto del mondo. Cambiamo decisamente argomento, passiamo a Libano, dove vincono Hariri e la sua coalizione filo occidentale, mentre Hezbollah, per bocca del deputato Fadallah, ammette la sconfitta con l'eco dell'alleato cristiano Aoun, che sostiene di accettare la volontà del popolo libanese. 71 deputati alla coalizione 14 marzo, 57 all'opposizione, anche se i dati verranno ufficializzati probabilmente in giornata, ma soprattutto l'indiscutibile necessità di formare un nuovo governo di unità nazionale, e dunque ogni parte politica non potrà ignorare l'altra. Le elezioni hanno visto un alto afflusso delle urne con oltre il 52% dei votanti, percentuale aumentata di 7 punti rispetto a quelle del 2005 e rispetto ai più duri momenti della guerra civile. I 200 osservatori internazionali hanno comunque potuto constatare la correttezza delle operazioni. I punti di forza del voto per Hariri e Gea sono stati Tripoli e Shuf, dove hanno conquistato 8 seggi, a Dakar 7 e anche in altre zone, ad ovest 6, 4 e poi per la terza circoscrizione di Beirut 10 seggi. Quindi c'è stato un gran seguito nell'entroterra, con 10 seggi a Kessoran con 5, quindi Tiro poi con 4. Devono ricevere conferma i 6 seggi della capitale, quindi è sicuramente una situazione abbastanza eterogenea. Mentre nel sud del Libano si conferma il radicamento dell'organizzazione sciita nel territorio anche in funzione nazionale, come difesa delle sempre possibili invasioni israeliane. I prossimi passi saranno appunto quelli certi, perché programmati, porteranno alla nomina di un presidente cristiano maronita, un primo ministro musulmano sunnita e un portavoce del parlamento sciita, che quindi rispecchia completamente la composizione variegata del Libano. Poi resteranno aperte molte questioni di politica interna ed estera. Il sunnita premier potrebbe essere proprio Hariri Junior, che dal padre Rafik eliminato da una bomba nel 2005 di cui è accusata senza prove l'intelligenza siriana, mentre Der Spiegel ha recentemente puntato il dito su Hezbollah, e ha ereditato un impero finanziario e lobby della politica. Dedizione affaristica più che servizio per la comunità, che ricorda un po' il Berlusconi di un'Europa orientata a destra. Col capitale multinazionale ad ogni provenienza, sultanati arabi per i quali iniziò a lavorare come imprenditore edile alle lobby occidentali, Rafik puntava a ricostruire il Libano già dai primi anni 90, quando salì al governo. Comunque Hariri riconobbe agli avversari del Partito di Dio un ruolo quando si rifiutò di concedere alla multiforza militare diretta dagli Stati Uniti di consegnare ai capi della milizia sciita, sostenendo come quest'ultima fosse l'unico baluardo alle ingerenze coloniali di Israele. Le comunità sunnite urbane dovranno rivedere taluni preconcetti verso gli sciiti del sud e della Becca, visto come retrogradi, ignoranti e volgari. Insomma, il Libano è atteso a svolte socioculturali oltre che politiche, salvaguardando l'unità interna da chi come il governo di Gerusalemme già semina zizzania. Il suo primo commento sulle elezioni si conclude con le consuete minacce: Israele considera il governo libanese responsabile di qualsiasi azione militare o di altro genere proveniente dal suo territorio. Adesso, prima di passare appunto come annunciato allo Stezia, ci godiamo un'altra canzone dei Repubblica, Ready to Go. piccolo flash dal punto di vista internazionale, perché anche in Ossezia il partito filogovernativo Unità ha vinto con largo margine le elezioni parlamentari svoltesi ieri in Ossezia del Sud, le prime dopo la guerra con la Georgia e il riconoscimento dell'indipendenza da parte della Russia. Quindi c'è stato a questo punto questo cambiamento di rotta, in particolare c'è la situazione che adesso c'è di nuovo questo tira e molla tra la Georgia e la Russia, e anche gli osservatori internazionali hanno detto che le elezioni si sono svolte in regolare regolarmente, insomma. A questo punto facciamo la rassegna stampa per ciò che riguarda appunto le notizie dagli esteri, ma anche diciamo quelle che sono passate un po' più in sordina per via delle elezioni. E in particolare il Ministero delle Finanze israeliano, questa è una notizia di ieri, ha ordinato il sequestro dei fondi di un'importante istituzione della Chiesa Cattolica in Israele, ha fatto valere unilateralmente le sue pretese in materia fiscale, oggetto di un negoziato in corso da 16 anni, e il delegato della custodia di Terra Santa, padre Jay, non ha voluto rivelare quale sia l'istituzione, ha espresso l'auspicio che nelle prossime l'iniziativa venga sconfessata. Tuttavia però poi c'è stato un cambiamento, l'ANSA ha ridimensionato i timori di un incidente diplomatico con il Vaticano, che erano stati suscitati dalle informazioni sul sequestro riferite dalle fonti ecclesiastiche. E nel frattempo in Afghanistan arrivano 7.000 Marines, che rappresentano il primo scaglione dei 21.000 militari degli Stati Uniti inviati come rinforzo. Il presidente Obama intende completare entro la fine dell'estate l'invio dei soldati, con il compito di garantire maggiore sicurezza nel paese. A Ginevra la ministra svizzera dell'economia è pronta a rinunciare al 10% del proprio stipendio di fronte alla crisi, un salario da ministro si aggira sui 400.000 franchi, ma ha deciso appunto di aiutare la situazione e soprattutto i meno abbienti, eliminando diciamo quelli che erano i suoi lussi, potremmo dire. E nel frattempo a Cuba Fidel Castro, che ha sempre definito uno strumento politico nelle mani degli Stati Uniti, si sta parlando dell'OEA, che ha revocato la risoluzione del 1962 che aveva espulso Cuba dall'istituzione. Le autorità dell'Havana però hanno espresso apprezzamento per il cambio della politica, ma hanno affermato che non hanno nessuna intenzione di rientrare nell'organizzazione. Altro evento particolare è quello che riguarda Tiananmen, perché appunto c'è il ricorso l'anniversario di Piazza Tiananmen in questi giorni, e proprio in ricordo di ciò c'è stata la notizia del governo cinese che ha imposto un filtro obbligatorio su tutti i computer che entrano e vengono venduti nella nazione, in maniera tale da non far visualizzare i siti internet appunto sono vietati in paese. E c'è anche preoccupazione sempre in Asia per le due reporter che sono state messe a lavori forzati dopo un processo di 5 giorni, Ling e Lee, che stavano realizzando un reportage sui rifugiati nordcoreani in Cina. Dopo questo piccolo passaggio di rassegna stampa internazionale, abbiamo invece una nuova canzone dei Noir Désir, Le Vanno Porterà.
Tiraille le palais des autres jours, d'hier et demain.
Siamo in chiusura e diamo due ultime notizie che riguardano una l'Italia e l'altra la Gran Bretagna. In particolare in Italia ci sono dei rivolgimenti per ciò che riguarda l'università. Il Corriere ci informa che alla Federico II di Napoli il manuale dello studente elencherà l'anno prossimo 15 corsi in meno. A Firenze scompariranno 13 titoli e a Udine 11. La nave universitaria ha cominciato a fare macchina indietro dopo gli anni della scorsa della corsa appunto all'apertura di milioni di corsi e poi del consolidamento che avevano fatto esplodere l'offerta formativa. Sociologia, lingua e veterinaria sono le aree in cui i tagli sono maggiori, mentre tra le facoltà più grandi sono ingegneria e lettere a uscire più alleggerite dalla cura. In vista c'è il 2010-2011 quando negli atenei statali diventerà indispensabile poter contare su almeno 4 docenti di ruolo per ogni anno di corso e bisognerà offrire agli studenti informazioni complete sugli sbocchi occupazionali, il gradimento di chi ha già seguito il corso e i curricula dei docenti. I corsi, questi requisiti necessari, senza questi requisiti necessari non potranno più essere attivati. Però appunto i movimenti della nave universitaria non sono certo repentini, anche perché la prima fotografia completa dei corsi di laurea 2009-2010 che il Sole 24 Ore ha chiesto a tutti i poli italiani mostra ancora numeri da capogiro. I titoli tornano sotto quota 5.000 con una riduzione del 6,2% e dietro a questo aspetto si insinua il sospetto di qualche o di tante cancellazioni fittizie con i corsi di laurea che spariscono e subito dopo tornano sotto forma di curricula separati all'interno di un altro titolo. Ogni ateneo fa storia a sé, ad esempio l'Orientale di Napoli guida la classifica del peso del personale sui conti e per il prossimo anno mette in campo il 22% di corsi in meno rispetto al 2008-2009. E poi il problema dei costi si fa sentire anche a Siena, una delle università con i conti più traballanti, mentre a Catania l'arretramento è territoriale, come chiarisce il delegato alla didattica Giuseppe Cozzo. Strategia simile a Pisa e a Parma, dove gli accorpamenti hanno trasformato in indirizzi i corsi vecchi, e a economia avevamo 5 lauree, hanno affermato che si sono ridotte a 1. In altri casi la scelta fra i curricula è all'inizio del corso e rischia così di nascondere 2 lauree di fatto separate come prima dell'accorpamento. E a questo punto lasciamo l'Italia per andare a Londra, dove c'è una notizia molto interessante che riguarda gli adolescenti britannici per i quali arrivano le condom card. Si tratta di tessere speciali, anonime e discrete, destinate ai ragazzini dai 12 anni in su, che permettono di fare rifornimento gratuito di profilattici all'insaputo dei genitori. E questa è una notizia che sicuramente può scuotere il senso tutto inglese, pudico sicuramente nei confronti argomenti un po' più spinti, potremmo dire. La tessera, si legge sul Daily Mail, verrà consegnata solo ai ragazzini che hanno seguito una speciale lezione di sesso sicuro. Secondo il governo le CAD ridurranno le gravidanze tra gli adolescenti, un fenomeno che ormai ha assunto proporzioni allarmanti nel paese, ma anche la diffusione di malattie sessualmente trasmesse. Il sistema favorirebbe l'abitudine a un sesso più consapevole e responsabile. Tuttavia, secondo alcune associazioni di genitori, l'iniziativa potrebbe avere un effetto boomerang, finendo per incoraggiare rapporti molto precoci. Alcune versioni locali della CAD sono già attive in alcuni centri britannici, ma il governo intende ampliare l'iniziativa a livello nazionale per ridurre in questo modo le gravidanze indesiderate tra i ragazzini. Le CAD in genere sono offerte agli adolescenti tra i 30 e i 20 anni, però tra i 13 e i 20 anni, insomma, risulta un po' tarda, ma si potranno dare anche 12enni sessualmente attivi. Ogni tessera, che anche questa affermazione, viene consegnata a un giovanissimo che abbia seguito l'apposita lezione in un centro per la gioventù o in una clinica, senza bisogno di lasciare dati personali come nome e cognome. Genitori e insegnanti non saranno informati, la tessera è dotata di un codice e di una data di scadenza e promette di semplificare la vita dei ragazzini alle prese con le prime esperienze sessuali, quindi potremmo dire dai film porno ad una pratica molto più attuale. Al di là di questo, passiamo ai saluti. Questa è la conclusione della nostra puntata. Ci sentiamo la settimana prossima e buon ascolto dei prossimi programmi.
Lo sguardo ad oriente, mi si incrociano gli occhi e mi si intorbida la mente. Grido e sono cosciente, non rimpiango l'imperialismo invadente. Poi c'è troppo capitalismo emergente e tra oriente ed occidente la mia scelta è differente. Contro per uomo presidente David.
trasparente che gli uomini attraversino da oriente ad occidente. Con testa e cuore te lo dico, sincero come un grande amico. Show politics, show politics, show. Mi sembra proprio che serva politics.